Modem.
Nuovo picco di positivi.
Sensibile peggioramento a livello di contagi e decessi.
Attuale situazione insostenibile.
I numeri esplodono e con loro.
In Austria, alla vigilia di un nuovo lockdown totale, da domani chiuse tutte le attività non essenziali.
Per salvare il Natale non dobbiamo più incontrare nessuno. Il cancelliere austriaco conferma un lockdown rigido.
Buongiorno da Modem, oggi con Franco Cristini al microfono. Non lasciatevi travisare, quelle che avete appena sentito non sono voci di oggi o degli scorsi giorni, sono voci del novembre 2020, perché da questo noi vorremmo partire, dalla storia che si ripete, dallo stupore che ci ha colti un paio di giorni fa quando abbiamo saputo che in Austria ci sarebbe stato nuovamente un lockdown generale, il primo in Europa dall'inizio della campagna di vaccinazioni, un lockdown che inizia oggi e proseguirà per 20 giorni. Un lockdown che ci riporta praticamente indietro di un anno. Chi lo avrebbe detto pensato la scorsa primavera, la scorsa estate, anche forse solo qualche settimana fa, che in Europa, anche con il vaccino, in questo terzo inverno pandemico, si sarebbero riaffacciate misure tanto severe? Chi avrebbe immaginato che in un paese europeo si sarebbe introdotto, come lo ha deciso Vienna, l'obbligo vaccinale? Ebbene, tutto questo sta accadendo e nulla ci indica che la situazione austriaca resterà un'eccezione a queste misure. Per esempio, sta pensando anche la Germania. Allora vediamo di ragionarci su un po', ma prima una parola per dire che con me alla regia del programma questa mattina abbiamo Alice Pedrazzini e a quella tecnica Fabio Bosia. Da Vienna dovremmo avere in linea Giovanni Maria Del Re. Buongiorno Giovanni. Non lo sentiamo, c'è?
Non mi sentite?
Sì, ecco, ti sentiamo. Buongiorno Giovanni, dunque Giovanni Maria Del Re, corrispondente europeo per il quotidiano L'Avvenire, vive tra Bruxelles e Vienna, Vienna dove si trova oggi, dove ha la famiglia. Allora Giovanni, due parole per capire insomma la situazione in Austria. Oggi inizia, l'ho detto, un lockdown generale. Che cosa cambia rispetto a ieri?
Cambia che oggi sono chiusi tutti i negozi, tranne ovviamente quelli di prima necessità come gli alimentari e tutto il resto. Si può lasciare l'abitazione soltanto per recarsi al lavoro, se uno deve proprio andarci, o per fare un po' di attività fisica, o per comprare appunto generi di prima necessità, altrimenti è previsto che si stia a casa. Quindi tutti sono chiusi, ovviamente tutti i ristoranti, i bar. Siamo tornati come nel 2020 sostanzialmente.
Siamo tornati come nel 2020, questa frase che veramente in pochi, forse anche solo pochi mesi fa, si sarebbero aspettati di risentire. Giovanni Maria Del Re, l'altra misura annunciata in questi giorni che ha suscitato anche un certo clamore è quella dell'obbligo di vaccinarsi, che in Austria entrerà in vigore da febbraio. L'Austria è il primo paese europeo dichiarare un simile obbligo. Resta però da capire come questa misura si concretizzerà. Che cosa possiamo dire adesso, alcuni giorni dopo l'annuncio?
Dunque, al momento i dettagli ancora non si hanno, non c'è neanche una bozza di legge, ci sono vari modelli sul momento, perché ovviamente ci sono anche considerazioni di carattere costituzionale che devono tenere presente. Quindi si parla di obbligo ma non di costrizione, cioè ovviamente nessuno viene prelevato o obbligato con forza a farsi mettere una siringa nel braccio, però si tratterà, quindi ci sono modelli, si parla di sanzioni amministrative per chi non lo vuol fare, si parla di lettere che saranno inviate a tutti quelli che non sono vaccinati con un limite massimo entro cui farsi vaccinare, pena una sanzione. Ecco, diciamo, si sta, a quanto si capisce, quanto scrive la stampa austriaca, si sta lavorando su questa linea. Ovviamente non si parla di mandare la polizia a casa della gente, appunto, o di forme di misura coatta, forzata, ecco, diciamo, nel senso che praticamente chi non si farà vaccinare deve mettere in conto di pagare multe salate, e considerando che già dal 1 novembre in Austria c'è obbligo del Green Pass per lavorare, si sta lavorando sull'ipotesi di dell'obbligo vaccinale per poter accedere al lavoro. Quindi se non è vaccinato, oltre a pagare la multa, rischia di perdere il posto di lavoro. Quindi ecco, penso che sia questa la linea su cui si sta lavorando, però i dettagli sono ancora tutti da mettere a punto.
Va bene, Giovanni Maria Del Re resta con noi, perché più in là vorrei ancora sentire da te qualcosa sulla resistenza che parte della società austriaca ha mostrato di offrire a queste misure. Saluto intanto Mattia Lepori, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Mattia Lepori, vice capo area medica dell'ente ospedaliere cantonale Quinticino, membro anche della commissione etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Io so che lei può restare con noi solo per pochi minuti, allora inizialmente mi concentro magari soprattutto su di lei. Andiamo al dunque: l'obbligo vaccinale. Questo obbligo vaccinale è introdotto in Austria. In Svizzera, lo sappiamo, un obbligo vaccinale è praticamente impensabile, anche solo perché la nostra democrazia diretta imporrebbe le modifiche legislative che questa misura richiederebbe, tempi probabilmente troppo lunghi. Però ecco, da medico attento anche alle questioni etiche, l'obbligo vaccinale in una situazione come quella che sta vivendo l'Austria, che magari torneremo a vivere anche noi tra qualche mese, ci sta o non ci sta?
Diciamo, il nostro ordinamento sociale è basato su una serie di norme e di leggi che da qualche parte limitano le libertà individuali a favore di quello che è l'interesse collettivo. Quindi da un punto di vista strettamente etico, tenendo conto anche dei criteri di proporzionalità, in determinate situazioni l'obbligo vaccinale non si discosta da altre normative che sono state promulgate e con le quali conviviamo da sempre, appunto sulla base del principio che l'interesse collettivo può in determinate situazioni andare a limitare la libertà individuale. Quello che più mi preoccupa, sia da un punto di vista etico che da un punto di vista sociale, sono le modalità di applicazione di questo principio, perché se da una parte utilizziamo i meccanismi che sono stati anche evocati prima e che sembrano essere quelli verso i quali si dirige l'Austria, che evidentemente sono quelli delle sanzioni amministrative, questo rispetta l'ordinamento sociale, ma molto probabilmente andrà a inficiare completamente l'efficacia di un'azione del genere, in particolare per quanto riguarda la tempistica. Per contro, se si volesse avere un'efficacia assoluta, bisognerebbe ricorrere a dei metodi di tipo coercitivo che evidentemente si urtano con i nostri principi. Ho un po' l'impressione che l'obbligo vaccinale generalizzato sia più un proclama che non poi una qualcosa di concretizzabile. Mm-hmm. E quindi ho un po' l'impressione che è un, mi si permetta l'espressione un po' gergale, un santo che non vale la candela, perché andremo ad esacerbare unicamente un'attenzione sociale che già è estremamente elevata per un'efficacia probabilmente molto piccola.
D'accordo, poi magari ci torniamo con gli altri nostri ospiti. L'ho detto, lei ci deve lasciare tra poco. Le chiederei ancora, Mattia Lepori, una reazione a questa notizia del lockdown generale in un paese simile al nostro e anche vicinissimo, una notizia che è anche un po' una doccia fredda. Ecco, lei anche solo 2 o 3 mesi fa avrebbe creduto che una simile misura si sarebbe ancora resa necessaria in Europa, in Austria, forse altrove?
Ma, evidentemente tutti speravamo e auspicavamo che la situazione sarebbe stata differente. Ora, questo aumento dei contagi, che ha delle cause molteplici che sono da ricercare da una parte in una certa perdita della copertura vaccinale, in un tasso di vaccinazione insufficiente, ma anche e soprattutto, e da lì in fondo il ricorso al lockdown, dal fatto che quelle misure di base che conosciamo da 2 anni, ho un po' l'impressione, ed è più che un'impressione, che siano cadute nel dimenticatoio. Quindi si tratta di ritornare ai fondamentali. Se vogliamo evitare l'insorgenza di misure simili nel nostro paese, penso che dobbiamo in particolare accelerare le dosi di richiamo nelle persone per le quali la copertura vaccinale sta venendo meno, intensificare la somministrazione delle prime dosi per le persone che ancora non hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione, ma soprattutto ritornare a quelle norme di comportamento che sappiamo essere efficaci per prevenire i contagi. Quindi la mascherina all'interno degli spazi chiusi, e in questo senso sono molto critico personalmente sulle modalità di applicazione del pass Covid in Svizzera, quindi il ritorno all'uso sistematico della mascherina, evitare gli assembramenti, e un'altra delle cose che è assolutamente caduta nel dimenticatoio, quella di farsi testare indipendentemente dallo stato vaccinale in caso dell'insorgenza di sintomi sospetti. Ecco, tutte queste cose qui sono delle cose che potrebbero permettere di evitare l'introduzione di misure più restrittive che oggi come oggi non posso escludere.
Va bene, grazie dottor Lepori per essere stato con noi in questa prima parte della nostra puntata. La lascio andare ai suoi impegni professionali. Saluto Andrea Grignoglio, è storico della medicina, docente all'Università San Raffaele di Milano, ricercatore presso il Centro Nazionale della Ricerca. Tra i suoi libri, uno pubblicato nel 2016 dal titolo Chi ha paura del vaccino, era questo prima dell'arrivo del Covid. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E con noi abbiamo anche il professor Roberto Luzzati, infettivologo, direttore del reparto malattie infettive all'ospedale universitario di Trieste. Buongiorno anche a lei.
Salve, buongiorno a tutti.
Ecco, Andrea Grignoglio, torniamo a questo obbligo vaccinale. Il dottor Lepori chiedeva come sarà implementato e si poneva anche domande sull'efficacia di una simile misura, se per metterla in moto, diciamo, ci saranno sanzioni amministrative o misure simili. Lei non è giurista, però ci potrebbe aiutare a comprendere, forse anche sulla base di altri esempi che ci consegna la storia di obblighi vaccinali, ecco, come si può implementare questa misura?
Innanzitutto forse occorre dire che l'Europa è divisa a metà in questo senso, ci sono 15 paesi che non hanno alcuna forma di obbligo e 13 14 che invece ce l'hanno, da uno a più vaccini.
Dunque qui non parliamo del vaccino Covid, ma di altri vaccini, di altri obblighi che oggi
esistono. Stiamo parlando dei vaccini,
esattamente,
stiamo parlando naturalmente di dei vaccini pediatrici, mi sto riferendo a quello che è un po' la normativa degli ultimi 5 anni. Mm-hmm. Oggi dell'obbligo vaccinale sul Covid, oltre all'Austria, l'Indonesia, la Micronesia, Turkmenistan, c'è l'Australia che forse sta andando in questa direzione, insomma, e adesso si vede. Diciamo quindi che innanzitutto non è uno strumento utilizzato ovviamente da tutti. L'Italia, i paesi diciamo più rilevanti che possiamo analizzare anche intorno alla Svizzera sono naturalmente il nostro paese, che nel 2017, a causa di diversi elementi, c'è stato un richiamo dell'OMS, avevamo un tasso di vaccinazione per il morbillo molto, molto basso, poi c'era stato un focolaio infettivo di meningite in Toscana e abbiamo reintrodotto l'obbligo per 10 vaccini pediatrici, poi c'è stata la Francia che ci ha seguito dopo pochi mesi addirittura con 11, e la Germania che non aveva, è interessante perché la Germania, diciamo i paesi di lingua tedesca, forse bisognerebbe poi dire qualche cosa, la Germania che non aveva mai inserito nessun obbligo e per questo obbligo specifico del morbillo inserì diciamo questo obbligo con delle multe e la possibilità di iscrivere i bambini nelle scuole solo per il morbillo un anno e mezzo dopo Italia e Francia. Quindi come si vede è qualcosa in divenire, no? Cioè si capisce che quando c'è un rischio infettivo molto alto anche paesi molto liberali, guardi forse il caso più emblematico è quello del paese più liberale al mondo, cioè la California negli Stati Uniti, che reintrodusse dopo un famoso caso di Disney dove ci fu un focolaio infettivo molto ampio anche lì di morbillo, reinserì l'obbligo. Ecco, quindi ci fa
anche
vedere
lì per
che,
vaccini pediatrici dunque.
Io sto parlando certamente dei vaccini pediatrici. Nel mondo come ci si muove? Diciamo ci si muove con delle multe amministrative, ci si muove con la possibilità, se si parla dei pediatrici, dell'impossibilità di iscrivere i bambini nelle scuole pubbliche e private, naturalmente, e anche invece per i grandi, naturalmente per i maggiori di 18 anni, per i maggiorenni, stabilire l'impossibilità diciamo di essere accettati e di poter lavorare, no? Quindi l'interdizione, poi in qualche modo la limitazione dei pubblici uffici, e quindi che questo poi impatta indirettamente sul salario. Mm-hmm. E come poi abbiamo visto, insomma, come si fa anche con i medici oggi, diciamo, in Italia e in diversi stati. Quindi estendere l'obbligo, diciamo, dagli operatori sanitari, molti parlano dell'obbligo anche in diversi paesi europei per chi lavora nelle RSA, cioè per chi lavora, diciamo, con gli anziani nelle case di riposo. Ecco, quindi poi estenderlo a tutta la popolazione diventa qualcosa di complicato, però ormai, diciamo, si sente in diversi paesi, anche la Germania, stavo leggendo stamattina, ha incominciato a ragionare, ecco, mettiamolo in questi termini.
Professor Luzzatti, voi a Trieste guardate con una certa apprensione alla nuova ondata di Covid nei paesi a voi vicini, e tra questi l'Austria. Ecco, ma un obbligo vaccinale da febbraio, come l'ha deciso l'Austria, tutto sommato per questo inverno non risolve granché.
Sì, credo anch'io. Io personalmente penso che l'obbligo vaccinale sia difficilmente applicabile. Dal punto di vista teorico, come infettivologo, lo condivido. In una situazione come questa, che ci dice che è molto difficile controllare questa pandemia. Però dal punto di vista pratico, come fare i controlli? In Italia esiste già l'obbligo vaccinale, faccio un esempio per il personale sanitario, direi esiste solo per il personale sanitario, però noi tocchiamo con mano nei nostri ospedali quanto sia difficile poi applicarlo, nel senso sì che una parte del personale sanitario è stato allontanato da compiti che lo vedono in contatto con il paziente, però non è sempre attuabile. E ancora di più penso che un obbligo vaccinale generalizzato sia estremamente difficile applicarlo, quindi vedo con favore invece la proposta, mi pare sia ancora una proposta di legge, di un super green pass che in Italia prevede grosse limitazioni per coloro che non sono vaccinati o che non hanno ricevuto la terza dose dopo 6-9 mesi dal precedente, per quanto riguarda attività in contatto con il pubblico, quindi dalle piscine alle palestre, ai cinema, ai ristoranti al chiuso. Ecco, io credo che un super green pass potrebbe essere potrebbe risultare più efficace dell'obbligo vaccinale generalizzato.
Sì, senta professore, resta comunque che in molti si chiedono come la situazione abbia potuto sfuggire nuovamente di mano in questo modo. Colpa solo o soprattutto dei non vaccinati, o colpa anche delle autorità politiche e sanitarie che da questa epidemia, sembra di capire, si lasciano continuamente sorprendere? In Europa i casi sono in aumento da almeno 6-7 settimane. A inizio mese, quindi già alcune settimane fa, l'OMS aveva anche lanciato un grido d'allarme, anche mettendo sul tavolo una cifra che fa anche un po' paura, quella del rischio che se si continuasse con, insomma, come si stava andando in Europa, alla fine di quest'inverno potremmo avere ancora mezzo milione di decessi. Ecco, lei come spiega la situazione attuale?
Ma fondamentalmente col fatto che la cosiddetta immunità di gregge, cioè quell'immunità che ci permette praticamente di riuscire a debellare un'infezione, per questo tipo di patologia richiede un tasso vaccinale o comunque l'immunità molto più alta di quello che speravamo. Fondamentalmente noi a Trieste stiamo assistendo, non solo a Trieste, anche a Bolzano, ha una riaccensione molto violenta proprio perché c'è un tasso vaccinale basso rispetto al resto dell'Italia, siamo 10 punti percentuali. E i paesi che stanno pagando il prezzo più elevato in Europa, lei giustamente ha fatto riferimento al continente Europa, sono i paesi dell'est Europa, sono i paesi balcanici dove c'è un tasso vaccinale molto basso, credo che la Bulgaria sia intorno al 20-30% di vaccinati contro appunto il nostro paese che è all'80%, quindi davvero bisogna raggiungere un tasso vaccinale molto elevato, questo è un vaccino che ha dimostrato di essere efficace anche se richiede richiami periodici, E poi, come diceva giustamente il collega svizzero prima, non basta il vaccino, quindi è fondamentale che la popolazione, che i cittadini sappiano, seppur vaccinati, ancora di più i non vaccinati, che vanno mantenute, in particolare nella stagione fredda, quelle misure di distanziamento, di uso della mascherina negli ambienti chiusi, che in parte abbiamo dimenticato anche un po' dappertutto.
Sì, le misure barriera. Io prima di proseguire vorrei farvi sentire un altro medico, il dottor Bernard Gensbacher, è infettivologo in Alto Adige, la provincia italiana attualmente forse più esposta all'epidemia e forse quella che guarda con maggiore attenzione anche alla situazione in Austria. Lo ha raggiunto ieri al telefono Amanda Fender. Prima domanda per lui: come guardano appunto gli altoatesini alla decisione del vicino austriaco? Sentiamo.
Innanzitutto bisogna precisare come le decisioni di Roma, che ha introdotto il Covid Pass per i lavoratori, si siano dimostrate la strategia giusta. Germania e Austria non l'hanno fatto e ora si trovano in una situazione ben peggiore a quella italiana. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la popolazione vede quello che succede in Austria e sa di avere un tasso di vaccinati che è il più basso del paese, di vivere in una delle regioni con il più alto numero di nuovi contagi. È solo una questione di tempo, se si va avanti così, prima che anche qui la curva dei contagi si impenni e che gli ospedali non riescano più a gestire la situazione.
Lei ha citato tre paesi, Austria, Germania e Italia, e tre strategie diverse nel gestire questa quarta ondata. Difficile per la popolazione che vede ogni governo, sin dall'inizio di questa pandemia, andare per la sua strada, avere fiducia nelle autorità e condividere le loro decisioni.
Uno dei problemi è che i politici non sono degli esperti e la situazione è estremamente complessa. Basti pensare che siamo di fronte a un virus che era sconosciuto, a un vaccino che è frutto di una nuova tecnologia. Troppe persone parlano di questioni che non comprendono e poi si fanno scelte sbagliate, come quella di alcuni stati di eliminare il distanziamento o le mascherine. Questi paesi hanno visto i casi esplodere non appena hanno allentato queste misure e ora corrono ai ripari. La politica ha un'enorme responsabilità su quanto la popolazione debba soffrire per questa pandemia. Prendiamo la Cina. Le regole severissime imposte alla popolazione, la tolleranza zero sul Covid, danno i loro frutti. I casi sono alcune decine al giorno, su quasi 1,5 miliardi di persone. Non sto dicendo che questo sia il metodo corretto, si tratta di un paese autoritario, ma è chiaro che il processo decisionale deve essere rigoroso e non si può aspettare che la popolazione decida insieme alle autorità. Purtroppo il singolo cittadino non è in grado di comprendere la complessità della situazione né di valutarne le conseguenze. Devono decidere gli esperti.
Devono decidere gli esperti, dice l'infettivologo Bernd Gensbacher. Qualcuno risponderà forse: decidere non basta, bisogna anche convincere. Giovanni Maria Del Re, torniamo a te. Una parola sulla spaccatura tra pro e antivaccino nella società austriaca e che vediamo all'opera anche altrove in Europa. Questi sono stati giorni di proteste e di scontri a Vienna, a Bruxelles, in Olanda e altrove. Noi in Svizzera una resistenza al vaccino e alle limitazioni della libertà la vediamo all'opera da diverse settimane. Abbiamo anche una votazione popolare ormai alle porte che esacerba gli animi. Ecco, Giovanni Maria Del Re, in Austria com'è? Quanta politica c'è nelle proteste di sabato, di venerdì, ancora di ieri? Quanta semplicemente avversione al vaccino o alle limitazioni delle libertà?
Ma ci sono, come in Austria, ma come anche in altri paesi, questa non credo sia una specificità puramente austriaca, ci sono vari di questi elementi che lei citava. C'è anzitutto una componente chiaramente politica, soprattutto di estrema destra, in Germania, in Austria, mi correggo, c'è anzitutto ormai ci sono i liberal nazionali della SPD che stanno cavalcando il movimento Novax con il loro leader Kickl, che addirittura raccomando di utilizzare lo sbirminatore per cavalli. Molte persone sono già finite in ospedale per questo. E poi ci sono i Kvea Denke, come anche in Germania, cioè questi che la pensano a modo loro, un movimento molto forte, Novax. E questo è una componente che si sente, non a caso la regione austriaca con il più alto tasso di non vaccinati e di contagi è l'Alta Austria, dove sono molto forti liberal nazionali. Ci sono però anche altre tendenze, ci sono le persone che rifiutano il concetto di costruzione, c'è una molta gente che ha paura, semplicemente, ne conosco tanti che dicono: ma io non è che sia Novax, ma ho paura degli effetti collaterali, non sono sicuro che valga la pena, in fondo il Covid non è così grave. Ci sono anche molte persone che sono per la medicina alternativa, che ritengono che la medicina occidentale non sia valida, ci sono movimenti esoterici molto forti che ritengono appunto che la cura sia altrove, che non esista il virus. È una galassia, diciamo, molto, molto variegata. Io però vorrei ricordare che comunque in Austria stiamo andando verso il 70% di vaccinati, altri stanno arrivando, ci sono le file lunghissime questi giorni davanti ai centri vaccinali dell'Austria, quindi qualcosa, che sia una minoranza, ecco, non è sicuramente okay. Un paese spaccato in due.
Va bene, qualcosa si sta muovendo. Andrea Grignoglio, abbiamo 4 minuti prima di chiudere, ne darei 2 a lei e 2 poi al professor Luzzatti. A lei magari questa domanda: alcuni mesi fa alcuni esperti, lei stesso se non sbaglio, ritenevano che l'esitazione di molti nei confronti del vaccino sarebbe stata smorzata da una sorta di effetto traino, no? Un ragionamento del tipo: vedo che con il vaccino sono più libero, che è sicuro, che comunque efficace, allora per finire lo accetto anche se magari non ho tanta voglia di prenderlo. Ecco, vediamo che però non è andata così, in molti paesi restano zoccolo duro di persone che non si vogliono vaccinare, questo la sorprende?
Dunque, mi sorprende parzialmente, nel senso che questo in effetti poi è andata così, cioè la maggior parte dei cittadini ha più o meno aderito anche parzialmente, tranne casi diciamo abbastanza rari. E c'è da dire che però noi sappiamo da una serie di esperimenti di psicologia cognitiva e di scienze del comportamento che nel momento in cui noi utilizziamo informazioni correttive e diciamo così spingiamo, interagiamo con insistenza nei confronti dei Novax o delle persone fortemente esitanti, sappiamo che queste persone si radicalizzano. Quindi che ci sarebbe stata una radicalizzazione di quello zoccolo duro, come lei l'ha definito, questo era altamente atteso da tutti i dati di psicologia cognitiva.
Professor Luzzatti, anche lei una parola per chiudere, magari tornando a quel devono decidere gli esperti, ecco, la scienza medica, l'autorità sanitaria faticano però a convincere. Io questa mattina leggevo di un caso di una persona colpita da Covid, è morta in casa proprio a Trieste perché voleva curarsi da sola, leggevo anche in Alto Adige di sospetti di Covid party, di feste organizzate per infettarsi naturalmente ed ottenere il Green Pass senza il vaccino. Ecco, come informare, come convincere quando vediamo questo genere di resistenze?
Purtroppo quelli che lei citava sono proprio esempi classici frutto dei social network, frutto di internet. Purtroppo c'è un'informazione che spesso non è quella corretta, quindi contiamo sui mass media seri, come immagino il vostro, per trasmettere informazioni corrette. Però davvero io credo che i cosiddetti incerti, i Nivax, quelli che si chiamano in Italia Nivax, siano tanti e possono essere convinti. Quindi è importante insistere sottolineando il fatto appunto che le misure che abbiamo in mano ci permetteranno sicuramente prima o poi, speriamo prima, di uscire da questo fenomeno pandemico.
Ancora una battuta prima di chiudere, lei prima menzionava ancora questo oramai famoso effetto gregge, ecco, ma in quale misura lei ritiene che paesi con tassi di vaccinazione superiori a quello che abbiamo oggi in Svizzera, a quello che si riscontra in Austria, in Germania, paesi come la Francia, l'Italia che hanno vaccinati attorno al 75%, la Spagna che si avvicina all'80%, eccetera. Ecco, in quale misura questi paesi sono davvero maggiormente al riparo nei confronti di quello che sta succedendo?
Beh, sono al riparo, ma fino a un certo punto, perché i numeri ci dicono, i numeri prima Israele, poi l'Inghilterra stessa, ci dicono che anche una vaccinazione molto estesa non basta. È importante il richiamo, cosa che effettivamente stiamo portando avanti in Italia, ma siamo ancora indietro, diciamo, quindi il richiamo vaccinale e poi appunto il ricordare che quelle misure di distanziamento, di uso della mascherina continuano a essere fondamentali, perché la stagione fredda non ci aiuta.
D'accordo, io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Ora il Radiogiornale con Gabriele Borer.